E ci immergiamo nella New York degli anni 60, oggi è il Voi che sapete, siamo nel cuore di Brooklyn dove avviene l'incontro musicale tra due grandi colleghi rivali, siamo nel 65, diversi stilisticamente ma coetanei, 27enni allora, Freddie Hubbard e Lee Morgan venivano considerati in quegli anni tra i più acclamati trombettisti jazz. In questo caso, diciamo, il filo che divide la collaborazione, l'amicizia e la rivalità era molto sottile in quella notte, quella Night of the Cuckoos, disco di cui ricordiamo i 60 anni, che venne registrato, due serate registrate e poi pubblicate per Blue Note.
E allora non ci resta che ripercorrere la storia di Hubbard e Morgan, nonché l'importanza e l'influenza di The Night of the Cuckoos negli annali del jazz. Sono, come dicevi tu, Martino, 60 anni di distanza.
E diamo allora benvenuti a due ospiti, due esperti di jazz. E diamo benvenuto innanzitutto a Luca Conti, direttore della rivista italiana Musica Jazz. Benvenuto e grazie di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno.
E grazie anche al critico e storico del jazz, che a Rete 2 non ha bisogno di presentazione, al Ceste Irolde. Buon pomeriggio al Ceste.
Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a Martino, a tutti i nostri radioascoltatori, ovviamente al mio direttore Luca Conti.
Ecco, io inizierei subito contestualizzando un po' questi due concerti avvenuti nel cuore degli anni 60. Qual è la scena jazzistica di New York in quegli anni? Come si presenta al Ceste?
Dunque, New York come scena jazzistica, a parte quegli anni, ma anche negli anni precedenti, certo, è sempre una scena... sempre stata una scena particolarmente interessante e attiva. Probabilmente in quegli anni era al top, al massimo del livello anche di creatività, con dei personaggi come appunto gli stessi Lee Morgan e Freddie Hubbard, che andavano a fare quelli che erano quasi dei cutting contest, no? Erano un po' delle battle che si creavano un po' per scherzo e un po' anche non per scherzo. Sicuramente il tutto era già iniziato prima, ma manco a dirlo, questo non lo devo dire io, ma ce lo racconta la storia. E il fatto della rivalità, ecco, nel jazz, amicizia e rivalità, come possiamo chiaramente concepire, come abbiamo pensato, avete pensato e concepito l'appuntamento odierno, è un elemento che un po' contraddistingue un po' tutta la musica in generale. Probabilmente oggi ci sono molte più rivalità che rispetto al passato, dove vi era una maggiore collaborazione, sicuramente vi era una maggiore collaborazione e anche una creatività che era una sorta di work in progress. Penso anche a Louis Armstrong, Earl Hines, per esempio, Duke Ellington, non solo con Billy Strayhorn, ma anche con Johnny Joe Hodges, il rapporto tra Miles Davis e Cannonball Adderley, Bill Evans e Scott LaFaro. Insomma, il discorso è che se all'epoca, negli anni 50 e 60, si stava evolvendo il jazz, ancora prima ovviamente c'erano dei tessuti che erano ancora più laboriosi, ma non basati su una eccessiva rivalità. La rivalità era forse, ecco, un po' come quel conflitto che vi è sempre stato anche a livello storico, no? Si parla del conflitto tra Beatles e Rolling Stones. Nessuno dei due, né dei Quartetto di Liverpool né della band capeggiata da Mick Jagger, si sono mai sognati di mettersi in competizione. Anche nel jazz non c'era questa forte competizione, c'era una collaborazione maggiore, probabilmente c'era una competizione più che altro negli ascoltatori, ecco, questo sì. Negli anni 60 il jazz si stava evolvendo anche in base a quelle che erano le rivendicazioni dei diritti civili degli afroamericani. E questo è poco ma sicuro, insomma. Quindi questo è un profilo storico da non tenere, ma ecco, non bisogna mai tenere distante la musica dalla sua collocazione e contestualizzazione storica.
Ecco, Alceste ci ha smontato in un attimo la questione della rivalità e sono molto felice, a parte gli scherzi, proprio perché ci hai regalato un quadro ben preciso di una situazione newyorkese, ma sicuramente estendibile anche a un panorama molto molto più ampio. Luca Conti, sta di fatto che quella serata, quell'incontro musicale che fu registrato e divenne anche un disco, è contrassegnato da questa storia, cioè rivalità, sappiamo forse non è così, ma sono due colleghi, unica registrazione e non c'è stato un seguito. Che cosa possiamo riflettere su questo dato?
Dunque, diciamo che questa seduta è un'eccezione abbastanza consistente anche per l'epoca, soprattutto per il catalogo della Blue Note, che è stata l'etichetta che poi ha finito per pubblicare, diciamo, gli esiti di questo incontro. In realtà qui ci sono diverse situazioni anomale da tenere in considerazione, vale a dire, il fatto che il disco sia stato registrato non a Manhattan ma a Brooklyn, che era un posto abbastanza, non dico marginale, ma marginale per quanto riguarda le registrazioni dal vivo delle etichette più famose che tendevano comunque a incidere col pubblico, diciamo, nei club di Manhattan per motivi presumibilmente logistici. E qui va considerato che il club, a quanto poi hanno raccontato alcuni dei protagonisti, come il contrabbassista Larry Ridley, era un club che di solito non faceva jazz ed era un club situato, diciamo, in una zona appunto abbastanza periferica, la cui programmazione si basava su altri generi musicali non strettamente jazzistici. Questa serata in realtà fu organizzata, quanto raccontano i protagonisti, dalle mogli dei musicisti che avevano affittato in prima persona il locale e avevano praticamente organizzato tutto l'evento, diciamo così. E quindi la cosa abbastanza singolare, tant'è vero che la registrazione è stata ceduta in seguito alla Blue Note. E il tecnico del suono, che era Orville O'Brien, uno dei pochissimi, forse uno dei primi, se non il primo, addirittura tecnico del suono afroamericano, perché la prevalenza era che fossero tutti bianchi, diciamo così, praticamente registrò, questo è il suo debutto proprio come tecnico del suono, questa la registrazione di The Night of the Hookers. E poi il nastro fu ceduto alla Blue Note, che provvedette a rimasterizzarlo, perché era abbastanza artigianale. Infatti il suono non è proprio quello tipico della Blue Note degli anni, ma è un suono un tantinello più grezzo, diciamo così, anche perché O'Brien era abbastanza inesperto da questo punto di vista. Comunque è interessante, secondo me, anche rimarcare il fatto che questo era un club gestito da afroamericani in un quartiere a prevalenza largamente afroamericana, e il pubblico, a quanto raccontano sia Harold Mabern sia Larry Ridley, era un pubblico al 99,9% afroamericano. Quindi, diciamo, anche per i musicisti il contesto era nettamente diverso da quello in cui diciamo, erano abituati a esibirsi di solito. Quindi è un unicum veramente singolare proprio in tutto il catalogo Blue Note, perlomeno fino a quegli anni. E la presenza, questo era il gruppo di Hubbard, tra l'altro, Morgan era un ospite, e l'idea di fondo era che dovesse suonare solo il quintetto di Hubbard, ma il trombettista poi volle invitare il collega, appunto Lee Morgan, appunto, del quale era coetaneo, anche se Morgan, diciamo, era venuto alla ribalta qualche anno, perché era stato proprio un bambino prodigio, una sorta di bambino prodigio, era venuto alla ribalta qualche anno prima di Hubbard. Ecco, diciamo, un po' così, a grandi linee la scena in cui si è svolta questa sorta di battaglia trombettistica è essenzialmente questa.
Ecco, questo clima che si era creato in quella serata è poi entrato nella leggenda, forse anche per le molte persone importanti legate al mondo del jazz che vi hanno presenziato. Dico bene, Alceste?
Assolutamente sì, sicuramente sono quelle pietre miliari, no? Come giustamente sottolineava Luca Conti, la costruzione proprio di un evento che praticamente Poi, ovviamente, è stato fortunatamente, anzi dobbiamo dire, stigmatizzato e cristallizzato all'interno di un album. Sicuramente è un evento di quelli che segnano la storia, sono quelle milestones, no? Che nell'ambito della musica di cui ne hai bisogno, e beato chi c'era, e fortunatamente c'era tanta gente che ha potuto ascoltarla. La lezione che ci hanno voluto dare, probabilmente in maniera involontaria, perché non c'era nulla di volontario, fortunatamente in quegli anni non c'era, anche se poi la Blue Note ha prodotto e ha distribuito il disco e quindi è finito in casa Blue Note, ma non c'era nessuna operazione di marketing dietro. E questo è un aspetto che purtroppo oggi abbiamo un po' perso, perché non dico che tutti i dischi, ma buona parte della produzione comunque discografica, c'è sempre qualche uomo di marketing dietro che pilota l'avvenimento. Purtroppo è così, dobbiamo fare i conti con quelle che sono le realtà attuali. Però sicuramente quell'evento è stato un evento che ha creato anche una visione diversa di quelle che erano le battaglie che potevano esserci tra trombettisti, tra vari musicisti, e un'ottica sostanzialmente differente. Come sottolineava ben giustamente Luca Conti, un pubblico prevalentemente di afroamericani, e questo però che cosa sta a significare? Sta a significare che evidentemente dal punto di vista storico, e probabilmente questo ancora non è stato opportunamente sottolineato, non dico in questa sede, ma dagli storici, se il pubblico, come è stato, era prevalentemente di afroamericani, i musicisti erano afroamericani, evidentemente questo era un segnale anche di quello che voleva essere declinato dal punto di vista della rivendicazione, come accennavo prima io, dei diritti dei civili degli afroamericani. Quindi in questo contesto si va anche a collocare storicamente, si va anche a determinare un profilo storico importante e significativo anche dal punto di vista del messaggio che si voleva dare attraverso questo evento. Adesso, se forse magari Luca lo sa meglio, se l'evento è stato anche creato da questo punto di vista, concepito più che creato, da questo punto di vista non posso dirlo e non so dirlo, però sicuramente ha avuto anche un risvolto molto importante dal punto di vista del messaggio, sociale e culturale, appunto, che è stato dato.
Le trombe inferocite qui di Freddie Hubbard e Lee Morgan. Dunque, torniamo, li abbiamo sentiti quindi in questo concerto, questi due concerti, Tonight of the Cookers, la notte, le notti dei fornelli, tradotte letteralmente, sarebbe, che poi divenne Incisione per Blue Note. Tornando un po' indietro, presentando adesso chi erano Freddie Hubbard e rispettivamente Lee Morgan nel 65, quali erano i loro trascorsi? Loro erano coetanei, lo abbiamo già detto, ma quali erano le differenze stilistiche, che poi collidono anche in questa serata? Lo chiederei a Luca Conti.
Ma come dicevo, diciamo, Morgan, che era nato nel 38 esattamente come Hubbard, era venuto fuori qualche anno prima del suo collega e a 16 anni era già professionista in realtà perché era stato arruollato nella big band di Dizzy Gillespie, col quale aveva iniziato a farsi conoscere e tant'è vero che lo stesso Gillespie nell'orchestra gli aveva affidato già delle vetrine solistiche di una certa rilevanza, quindi insomma da questo punto di vista Morgan aveva preso un po' il mondo del jazz in contropiede perché non era così frequente all'epoca, poi non lo sarebbe stato neanche in seguito in moltissimi casi, vedere un ragazzino diciamo con questa padronanza, con questa scioltezza, con queste idee abbastanza folgoranti diciamo, non solo per l'epoca ma anche dopo, che poi in realtà Morgan è rimasto lì da questo punto di vista perché comunque sia in tutto l'arco della sua carriera, che comunque per quanto lui sia morto giovane nel 1972 è stata abbastanza lunga, avendo appunto cominciato molto presto. Ecco. E quindi diciamo che Morgan è nato pronto da un certo punto di vista perché per quanto si sia evoluto diciamo così nel pregresso, nella maturazione, nel corso degli anni le sue caratteristiche, proprio questa tromba abbastanza infuocata, per così dire, sono rimaste molto nette e molto distinguibili per tutta la carriera. Hubbard ha cominciato dopo e veniva da Indianapolis e quindi è venuto fuori su una scena, diciamo così, ben più marginale rispetto a quella di New York. E esattamente come il suo partner dell'epoca, appunto, sempre di Indianapolis, Wes Montgomery, con il quale anche lui ha avuto i suoi debutti, ma entrambi hanno dovuto aspettare un pochino, e vale a dire trasferimento a New York per farsi conoscere, diciamo, universalmente dal mondo del jazz. Hubbard poi si è mosso, diciamo, in contesti praticamente, ecco, si può dire che ha già all'epoca, e non da poco, portasse avanti una doppia carriera perché al di là delle cose con i Jazz Messengers, con il proprio gruppo, quello che si ascolta in The Night of the Cookers è per l'appunto il gruppo di Hubbard con ospite Lee Morgan, perché sia Spalding, sia Harold Mayburn al pianoforte, sia Larry Ridley al basso, sia Pete La Roca facevano parte appunto del quintetto di Morgan, del quintetto di Hubbard, scusate, e Morgan è stato aggiunto proprio da Hubbard. Però ecco, Hubbard a quel tempo, oltre che a lavorare in proprio, era ospite in situazioni, spesso e volentieri chiamato in situazioni molto più avanguardistiche, diciamo così, perché già dal 60 prende parte a dischi di Lee Morgan, a dischi di Ornette Coleman, Ascension di John Coltrane, registrato proprio nello stesso anno di Night of the Cookers. Ecco, quindi diciamo una carriera che magari all'epoca poteva essere giudicata un pochino schizofrenica, diciamo così, perché diciamo, le barriere tra i vari generi erano ben più nette all'epoca di quanto non lo siano poi diventate nel corso degli anni. Quindi ecco, Hubbard era un pochino una scheggia impazzita nel trombettismo jazzistico dell'epoca, però la sua capacità tecnica incredibile, la sua adattabilità, la sua disponibilità ecco, a lanciarsi diciamo, anche in avventure che magari sulla carta non gli si confacevano neanche più di tanto, ma che lui sapeva, nelle quali lui sapeva cavarsela al meglio, lo facevano un solista di grande originalità. E quindi ecco, il contrasto, diciamo, tra queste due figure è essenzialmente questo. Non ultimo il fatto che poi Hubbard era molto più competitivo del suo coetaneo e collega, e diciamo, quello del cimento tra due trombe è stata una cosa che gli è rimasta nel corso degli anni, tant'è vero che 20 anni dopo, verso la metà degli anni Ottanta, praticamente riprodurrà la stessa situazione di The Night of the Cookers, con due dischi sempre per la Blue Note, nei quali chiamerà al posto di Lee Morgan, che ovviamente non c'era più da un pezzo, chiamerà un altro grande trombettista del momento, vale a dire Woody Shaw, e aggiungerà Kenny Garrett al sassofono proprio per sostituire il James Spalding che c'era nei dischi originali del Night of the Cookers. Ecco, quindi diciamo, questa idea a Hubbard era sempre rimasta in mente e ha voluto diciamo, ripercorrerla anche più avanti nel corso della sua carriera. Quindi non è per lui un episodio minore, evidentemente, ma era stata una serata che aveva lasciato il segno sul suo modo di pensare, sul suo modo di vedere anche certi incontri con i colleghi.
Al Chester Hall ci hai smontato all'inizio il concetto di rivalità, però di fatto qua loro si sfidano, è un duello di trombi in un certo senso, potremmo dire.
Sì, sono dei duelli, sono quelli che sono le battle, i cutting contest, come li vogliamo chiamare sicuramente. A proposito appunto di Morgan, tra l'altro io consiglio, e sono sicuro che anche Luca è d'accordo, la visione del docufilm, documentario insomma, I Called Him Morgan, che è una produzione svedese di sempre del 2015 o del 2016, che riassume molto bene proprio la figura di Lee Morgan fino anche alla sua morte avvenuta in maniera piuttosto drammatica. Per quanto concerne la rivalità, ecco, dobbiamo sempre cercare di capire se parliamo effettivamente di rivalità. Vedi, Martino, quando noi parliamo di rivalità, io vedo due persone che sono in competizione e che competono, ma non pensano di certo di poter fare un concerto insieme, anzi di essere l'uno ospite del quintetto dell'altro, del quartetto dell'altro, perdono, non me la vedo proprio una situazione di questo genere. La competizione è qualcosa quando avviene anche con delle schermaglie verbali. Qui non abbiamo delle schermaglie verbali. Abbiamo sì una competizione, salgono sul palco, io ti devo battere, ma ti devo battere perché ognuno ha il suo stile. Come ha evidenziato benissimo anche Luca, tutta la differenza anche stilistica tra i due musicisti, l'attacco dell'uno e quindi l'essere sicuramente da questo punto di vista più arrembante rispetto all'altro, anche se sia Freddie Hubbard che Lee Morgan dal punto di vista caratteriale, come si suol dire, non la mandavano a dire, è chiaro che non possiamo parlare effettivamente di rivalità. Nel mondo del jazz anche oggi stanno iniziando a comparire cose che probabilmente prima appartenevano solo alla musica, alla popular music in generale, al rock, al pop, insomma, che è il featuring. Quindi significa che queste collaborazioni, probabilmente poi, memori del passato, hanno dato dei frutti, anche dei frutti ricchi. È quella che è stata la battaglia che è avvenuta nella notte dei fornelli o dei cucinieri, come vogliamo dire, è una battaglia che sicuramente ha portato dei frutti bellissimi, anche perché non dimentichiamoci, 1965 gli Stati Uniti d'America si trovavano in una situazione anche di una sorta di rivoluzione perché era andato dopo John Kennedy, c'era stato Lyndon Johnson, quindi un altro moderato, c'era la guerra nel Vietnam, quindi c'era una situazione storica che probabilmente, anche se non in maniera voluta e diretta, sul palco di ogni concerto in quel momento storico, al di là della rivendicazione dei diritti civili degli afroamericani, in quel momento storico si andava a sentire, cioè non c'erano, era una situazione sicuramente abbastanza calda e quella competizione è andata ad arricchire un momento molto molto bello dal punto di vista storico, rivoluzionario e anche a dire, guardate, anche facendo disquisendo con linguaggi differenti, noi possiamo arrivare allo stesso obiettivo che è quello di fare della bella musica e la facciamo mettendoci in competizione, ma abbracciandoci come fratelli.
Davvero una bella riflessione che ci hai offerto al CEST. Potremmo dunque parlare, diciamo, più di rivalità, diciamo, di un concertare quasi in un senso classico, diciamo, quasi in un senso barocco. Cosa ne pensi, Giovanni?
Esattamente quello che mi veniva in mente ascoltando le parole di Alceste. Le battaglie in musica hanno fatto la parte della storia della musica. Il tempo è tiranno, ma mi verrebbe da chiedere un'ultima cosa a Luca Conti. Abbiamo parlato di questo meraviglioso incontro, l'unico tra questi due grandi protagonisti del jazz. A volo d'uccello, così velocemente, citare qualche altro grande incontro che ha segnato la storia del jazz, tipo questo, due grandi nomi che in maniera estemporanea e unica forse hanno collaborato.
Ma guarda, ce ne sono migliaia. In realtà questo non è l'unico incontro tra i due, perché poi Lee Morgan chiamerà a sua volta nello stesso anno Freddie Hubbard a suonare su un disco di Art Blakey, The Jazz Messengers, nel quale suonava lui, e quindi riappariranno pochi mesi dopo in questo brano da un disco proprio dei Jazz Messengers. Quindi, insomma, evidentemente era rimasta ad entrambi ancora la voglia di fare qualcos'altro,
Certo.
tanto più che in The Night of the Hookers, i brani in cui suonano insieme Hubbard e Morgan sono soltanto due, perché negli altri due brani uno è una vetrina per Hubbard e uno è una vetrina per Morgan, quindi sicuramente ci sarà stato altro materiale che è rimasto inedito, ma che poi sarà sicuramente andato perduto, perché negli archivi della Blue Note non c'è traccia di nient'altro, però è presumibile che, diciamo, che in due serate abbiano suonato ben altro che quattro brani, capito? Quindi, però, a parte questo, diciamo, incontri nella storia del jazz, che è proprio una musica che è l'arte dell'incontro, come diceva Vinicius de Moraes, è ovvio che ce ne sono stati a centinaia. Quindi, prima che mi possono venire in mente, chissà, possono essere così su due piedi, perché li ho in testa in questi giorni, sono quelli messi in piedi da Dizzy Gillespie per la Verve, dove amava incontrare altri personaggi del suo calibro, che ne so, fa dischi con Stan Getz, oppure l'incontro pazzesco fatto da Gillespie con Sonny Rollins e Sonny Stitt. Ecco, questi sono momenti effettivamente di grande fervore, ecco, da questo punto di vista, proprio ancora più che in questo caso di Hubbard e Shodo, scusate, Hubbard e Morgan, dove sì, c'è competizione, ma rimane tutto, diciamo, gestito in maniera abbastanza cavalleresca, se per così dire. Negli incontri di Gillespie con Rollins e Stitt, soprattutto anche in virtù di aver chiamato due sassofonisti ipercompetitivi, loro sì, come Stitt e Rollins, appunto, si arriva a livelli proprio di parossismo musicale sfrenato, proprio perché si percepisce chiaramente il desiderio da parte di tutti di superare i colleghi e di, come dire, metterli a tacere, per così, per arrivare un po' a un paradosso, ecco. Quindi, diciamo, la voglia, il desiderio di primeggiare perlomeno in quei brevi momenti sui palchi oppure in sale di registrazione sono sempre stati tratti dominanti del jazz fin dal primo giorno, e diciamo, in certi versi ancora continuano, ma certo non in maniera così effervescente come si svolgevano in quelle epoche, diciamo così, d'oro, ecco.
Ecco, torneremo sicuramente ancora a parlare di altri incontri, grandi incontri nel jazz, in questa sede, voi che sapete. Per oggi chiudiamo qui l'argomento. Dunque, 60 anni da The Night of the Cookers, l'incontro tra Freddie Hubbard e Lee Morgan. Ringraziamo i nostri ospiti.
Certamente. Ringraziamo Luca Conti per essere stato con noi. Speriamo di
Grazie a
averti
voi.
presto.
Grazie, a presto.
E salutiamo anche Alceste Airoldi, a cui diamo sicuramente appuntamento anche lui presto per continuare a parlare di argomenti di stampo jazzistico e non. Grazie mille, Alceste, e buona giornata.
Grazie a te Martino, grazie Giovanni, grazie a Luca e un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.